che è quella componente del risultato d'amministrazione che sostanzialmente blocca, vincola di fondi e quindi non consente di alimentare il risultato finale. Ebbene, i residui attivi, anche se nominalmente aumentati rispetto allo scorso anno, questa è la prima impressione che si ha, in realtà hanno all'interno modificato in modo sensibile la struttura, perché all'interno del totale è significativamente diminuita per il secondo anno di fila la componente di residui legati al titolo primo e al titolo terzo, che sono i due titoli nei quali la controparte è rappresentata dal contribuente, mentre al contrario sono aumentate di peso le entrate da titolo secondo, i cosiddetti trasferimenti, e anche le entrate da titolo quarto, dove anche in quel caso ci sono in prevalenza trasferimenti, dove il residuo è sostanzialmente in contropartita con organi dello Stato e quindi presenta minore interesse dal punto di vista della necessità di accantonamento. Sta di fatto che la combinazione dell'attività di riscossione, di manutenzione negli anni dei residui attivi e quindi di modifica della struttura ha consentito di accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità 4 milioni e 2 circa contro il poco meno di 5 milioni, 4 e 9 qualcosa dello scorso anno e eravamo intorno ai 7 milioni l'anno precedente ancora. Tirando le somme, diciamo che la parte, diciamo, la gestione di competenza dell'anno chiude con un saldo positivo di 1.818.000 euro e quindi consente di ritenere smarcato quello che è il principale vincolo, obbligo, ovvero quello che in contabilità viene chiamato il V1, ovvero l'equilibrio di parte corrente, che quindi risulta positivo ancorché di importo inferiore rispetto agli scorsi anni, mentre proprio grazie al contributo di quella seconda parte del bilancio che è data dagli accantonamenti, quindi che riflette non solo la gestione dell'anno, ma anche tutto il passato, quindi l'attività di riscossione negli anni, ma anche l'attività di conservazione dell'avanzo degli anni precedenti, ecco, il complesso di questa seconda parte, aggiungendosi alla parte in controcompetenza, ha portato alla determinazione di quello che è l'avanzo libero, l'avanzo disponibile, che è di circa 3 milioni e mezzo. È una somma leggermente inferiore a quella degli scorsi anni, ma comunque si tratta di un saldo prezioso per affrontare le sfide che ci attendono nel 2026. Vado alla conclusione, quindi in definitiva un rendiconto di cosa ci dice. Che il Comune ha rispettato gli equilibri prescritti, avete visto anche la relazione dei revisori che ha in larga parte, diciamo, confermato l'impianto. Un Comune che ha difeso e in qualche misura ampliato i servizi, soprattutto quelli legati alla fragilità, alle famiglie, e che sta investendo in modo assolutamente eccezionale invece, grazie alle opere PNRR e non solo, sul futuro attraverso le nuove opere. Tutto questo avendo davanti quei principi, quegli obiettivi che ho richiamato all'inizio, dovere di solidarietà, equilibrio, nonché anche che tutti il principio per cui tutti devono concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità, quindi avendo davanti questi obiettivi della Costituzione, nello stesso tempo guardiamo al presente non senza una certa preoccupazione per l'aggravarsi dello scenario internazionale, di tensioni e di politiche belliciste che vanno nella direzione opposta rispetto a quel sogno e a quegli ideali di cooperazione fra i popoli, di solidarietà, di giustizia, sui quali nacque 80 anni fa la nostra Repubblica e delle quali c'è bisogno ancora oggi, anzi soprattutto oggi, anche per la positività dei bilanci dei comuni, oltre che delle famiglie e delle imprese. Restiamo qui a disposizione per approfondimenti sui singoli punti.
Grazie, vice sindaco. Dichiaro aperto il dibattito. Prego, chi vuole intervenire? Se non ci... Prego, consigliere Mondo.
Efficace del vice sindaco, abbiamo analizzato il consuntivo che è stato presentato sempre dall'assessore Palatini in commissione economica e letto la relazione dei revisori che certificano che il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 del comune di Sano Postone dal punto di vista gestionale, contabile e in ordine ed esprimono parere favorevole prima dell'approvazione. Tuttavia, prima che il Consiglio Comunale venga chiamato ad approvarlo, desidero fare alcune osservazioni di natura politica. Primo, leggendo la relazione dei revisori, arrivati a pagina 29, siamo rimasti di stucco quando, riferendosi al PNRR, l'organo dei revisori invita l'amministrazione comunale a dar corso a tutte le procedure idonee ad evitare la perdita dei finanziamenti per inadempimento dei termini temporali. Cosa vogliono dirci con queste preoccupanti parole revisore? A tale proposito chiediamo spiegazioni chiarificatrici ed esaurienti su quanto sta accadendo ai finanziamenti e al cronoprogramma delle opere da realizzare con il PNRR, poiché riteniamo di estrema gravità quanto riferiscono tra le righe revisore, considerato che la relazione è datata 14 aprile 26 e i progetti del PNRR devono essere ultimati entro il 30 giugno del 2026. Quello che ci ha allarmato ulteriormente è quanto riportato a pagina 30, sempre della relazione dei revisori che scrivono: il Collegio ha avviato l'attività istruttoria sulla base della documentazione contabile e degli schemi di bilancio messi a disposizione dagli uffici in data antecedente alla formale delibera da parte della Giunta Comunale. Riteniamo scorretto quanto avvenuto, poiché i revisori devono analizzare i documenti dopo l'approvazione della Giunta. La relazione dei revisori continua dicendo che a causa delle ristrettezze dei tempi non è stato possibile esperire le ordinarie procedure di accesso documentale completo, che gran parte dell'attività istruttoria si è pertanto dovuta svolgere attraverso interlocuzioni dirette e quesiti posti ai funzionari dell'ente. Tale modalità, continua la relazione del revisore, dettata da spirito di leale collaborazione, deve tuttavia intendersi come assolutamente eccezionale. Essa non deve costituire un precedente, in quanto la corretta procedura di controllo presuppone che l'organo di revisione operi su documenti già formalmente adottati dall'organo esecutivo, a garanzia della certezza e definitiva dei dati analizzati. Per ragioni di tempo, faccio un salto avanti e arrivo alla conclusione della relazione, a pagina 31, dove l'organo dei revisori raccomanda all'ente di proseguire nella riorganizzazione degli uffici comunali al consolidamento delle procedure di controllo interno e al costante sviluppo delle attività di riscossione, così da garantire l'adeguatezza degli assetti amministrativi e finanziari del sistema contabile e del funzionamento del sistema di controllo interno. In 17 anni da consigliere comunale non avevo mai sentito un organo dei revisori prendere una posizione così netta e determinata nei confronti della Giunta e dell'amministrazione comunale. Stimiamo il sindaco e il vice sindaco. Non sappiamo di chi è la responsabilità della confusione che a quanto pare regna sovrana all'interno del palazzo comunale e chiediamo quindi, molto preoccupati, cosa sta succedendo al nostro personale e cosa sta accadendo negli uffici comunali. Personalmente ho dei ricordi positivi del personale a cui mi sono rivolto nel corso degli anni in cui ho svolto la funzione di consigliere comunale, anche se molti operatori del comune ormai sono cambiati, e sentire però un organo importante come revisore esprimere un giudizio così poco lusinghiero sulla organizzazione degli uffici comunali mi riempie di preoccupazione per il futuro della nostra comunità. Ricordo che il palazzo comunale è il cuore pulsante di tutto l'apparato politico amministrativo del comune. Se l'apparato amministrativo non segue ed esegue quello che ordina la politica, la macchina comunale si blocca con tutte le conseguenze per la collettività. Secondo, volgendo uno sguardo all'IMU, leggiamo che le entrate accertate nell'anno 2025 sono state 3.545 e così via, eccetera, diminuite di circa 600.000 euro rispetto a quelle dell'esercizio precedente, poiché un importante contribuente di Cesano Postone non ha versato l'imposta dovuta. La relazione dei revisori non fa il nome dell'importante contribuente, ma tutti immaginiamo chi sia il fantomatico contribuente. Chiediamo all'assessore Paladini, se non si viola la privacy, di volercelo comunicare ufficialmente. In ogni caso, chiediamo all'amministrazione di adottare tempestivamente le contromisure per il recupero del credito e per evitare in futuro il ripetersi di questo arrogante comportamento.
Consigliere, certo. Intanto la invito anche a concludere.
Sì, ma avevano detto che gli assessori potevano parlare 7 minuti. Adesso ho chiesto al mio capogruppo se c'era un tempo limite per parlare. Siccome stiamo parlando del rendiconto, non dico che faccio tutte le sue fiducia tutti i 12 punti, però su almeno 4 punti, 5 punti mi tocca farla.
Consigliere Raimondo, allora, in capigruppo abbiamo stabilito che se gli assessori fossero intervenuti avrebbero avuto massimo 7 minuti. Ok, a differenza di
lei,
però aspetti, mi lasci finire, la prego. Non le ho detto di concludere, le ho detto che la invito a concludere, quindi si prenda ancora qualche minuto, ma siamo già a 7 minuti, cioè lo stesso tempo che avrei dato agli assessori. In capigruppo non abbiamo concordato oltre i 5, quindi l'ho già lasciato parlare.
Per forza, Presidente. Esatto. Se poi non censurare, la parola, invece non è un problema.
Non è una censura, l'ho invitata a ricordarsi che già oltre il suo tempo.
Io
non sprechiamo ulteriore tempo, consigliere.
Allora, terzo punto, per quanto riguarda la Tari, ci sembra di capire che ci sia un'evasione del 20%. Ora, il 20% non è un dato fisiologico, pertanto chiediamo anche in questo caso che vengano adottate tutte le procedure per il recupero del credito. Quarto punto, la polizia locale. La polizia locale effettua una moltitudine di compiti e funzioni e Fratelli d'Italia apprezza il lavoro che svolge. Essa infatti si occupa di polizia statale, polizia amministrativa, sicurezza urbana, polizia giudiziaria, ordine pubblico e così via. Dallo svolgimento di questi importanti compiti è evidente che la polizia locale opera nell'interesse della comunità. Andando però in giro per i quartieri e parlando con i cittadini, questi ritengono che la polizia locale non sia loro servizio, anzi la vedono come uno strumento alle dipendenze del sindaco che attraverso le sanzioni favorisce le entrate al bilancio comunale. Fratelli d'Italia, per sgombrare il campo degli equivoci, è sempre dalla parte delle forze dell'ordine, a qualunque ruolo essi appartengono, ma è difficile contraddire i cittadini, perché è innegabile che negli ultimi anni le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada stanno toccando vette altissime e sono un valido aiuto per il bilancio comunale. Ricordiamo che Cesano Boscone ha una estensione di circa 4 km quadrati. Le strade sono sature di autoveicoli parcheggiati, la mancanza di parcheggi è evidente a tutti e il lavaggio giornaliero delle strade riduce sensibilmente lo spazio dove parcheggiare. Fratelli d'Italia, come aveva scritto nel programma elettorale, ritiene opportuno attivare la pulizia delle strade con le lance, lasciando parcheggiare i veicoli a porto strada come avviene in altri comuni. Ricordo che nel 2024 la somma per la violazione del codice della strada è stata di 1.800.000 e nel 2025 è stata di 2.200.000 con un incremento di 350.000 euro. Considerato che nel 2025 Cesano Postone aveva 23.460, risulta che ogni cittadino, da quello appena nato a quello più anziano, ha pagato una tassa extra di 100 euro. Gli automobilisti ritengono che ci sia un accanimento nei loro confronti e si sentono considerati alla stregua di un banco. Il paradosso di questo è che dalla violazione del codice della strada il comune riesce a recuperare appena il 45%. Due minuti e finisco, per esempio. Facciamo quindi un appello al sindaco.
2 minuti sono troppi, consigliere, perché è già 9 minuti oltre. Quindi. Ora.
Vabbè, vuol dire che lo farò questo intervento nella dichiarazione di voto.
Va bene. Prego. Chi altro vuole intervenire? Prego, consigliera Grandi.
Grazie mille, presidente. Buonasera a tutte e a tutti. Vorrei condividere una breve riflessione sul legame tra due parole, che sono la possibilità e la fattibilità. Un legame sottile ma decisivo, perché segna il passaggio dalle intenzioni alle azioni, da ciò che si può immaginare a ciò che si può realmente realizzare. È proprio nel bilancio consuntivo che questo passaggio trova la sua misura più concreta. È qui che le ambizioni si confrontano con le scelte sostenibili e con i risultati effettivamente raggiunti. Per questo motivo ritengo importante soffermarmi su 3 aspetti di questo bilancio. Il primo punto riguarda il tema della casa. Nel settembre scorso il Comune di Cesano Boscone ha stanziato un totale di circa 220.000 euro, di cui 130.000 euro di risorse proprie di competenza 2025. E di restante fondi residui del 2024-25, attingendo solo per 7.000 euro dal fondo regionale, per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dell'affitto del fondo regionale, prevenendo così a situazioni di sfratto e di emergenza abitativa a favore di famiglie in locazione privata. Non era una scelta scontata, soprattutto in un quadro nazionale e regionale caratterizzato da riduzione dei fondi e da un progressivo arretramento delle politiche abitative. Però, scusate, di fronte a quei tagli il nostro comune non è rimasto fermo, ha deciso di intervenire assumendosi la responsabilità di dare una risposta concreta a cittadini che vivono in condizioni di fragilità, assumendosi inoltre l'impegno di creare una rete integrata nell'abitare fra i diversi soggetti presenti sul territorio e coinvolti a vario titolo nelle politiche abitative. Questo significa fare politica locale con serietà, non limitarsi a denunciare i problemi, ma mettere in campo strumenti utili per affrontarli. Il secondo tema riguarda la tutela della fragilità sociale e sanitaria. L'incremento della spesa per integrare i contributi sostitutivi di ricovero è un dato che va letto per ciò che rappresenta, cioè la grande difficoltà delle famiglie e dei malati stessi nel sostegno delle rette dovute. Ed un momento in cui il sistema sanitario pubblico mostra vere difficoltà e troppe famiglie si trovano sole davanti ai bisogni di cure ed addirittura qualcuno rinuncia alle cure, il ruolo del comune diventa ancora più importante e deve essere pronto affinché si riesca a colmare quanto è possibile le lacune esistenti, anche alla luce del continuo aumento del costo della vita. Considero positiva anche l'attenzione che è stata dimostrata sul tema dell'ostetrica a domicilio attraverso la mozione presentata da questo consiglio e ben accolta dall'amministrazione, perché rappresenta un rafforzamento dell'idea di una comunità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita, e lo dimostrano anche gli incontri con gli operatori del consultorio e le iniziative informative e promozionali sui principali servizi del consultorio pubblico. Terzo ed ultimo punto riguarda il piano parchi, che è stato menzionato anche dall'assessore Paladini. Qualcuno può considerarlo un tema minore, penso invece che riguardi direttamente l'idea di città che vogliamo costruire. I parchi pubblici sono luoghi di socialità, di crescita, di incontro tra generazioni. Sono spazi educativi e civici, non delle semplici aree verdi. Per questo i 75.000 euro investiti per riqualificare giochi e arredi rappresentano una scelta significativa. Naturalmente resta ancora molto da fare, sia sul fronte della manutenzione, sia su quello del far capire, soprattutto ai più giovani, il rispetto dei beni comuni. Ma anche qui emerge una direzione precisa: investire sulla vivibilità dei quartieri e sugli spazi condivisi. Concludo dicendo che questo rendiconto ci consegna quindi l'immagine di un'amministrazione che, pur tra molte difficoltà, ha scelto di utilizzare le risorse disponibili per rispondere ai bisogni della reale città. Ha scelto di stare vicino a chi fa fatica a pagare un affitto, a chi vive in condizioni di fragilità, alle famiglie che chiedono spazi pubblici migliori e più sicuri. A mio avviso, la differenza tra amministrare e questa è la differenza tra amministrare e limitarsi a gestire. Per queste ragioni, giudizio.